www.redigio.it e la storia continua. L'epistolario del curato legnanese Giovan Battista Crespi al cardinale Carlo Borromeo, le denunce del prevosto Crespi e i rapporti con i monasteri. Considerato il prossimo 400 anniversario di ricostruzione della chiesa prepositurale parabiaghese titolata ai San Gervaso e Protaso, ho cercato di rimpolpare l'elenco esistente dei prevosti che si alternarono alla cura delle anime. Nel corso della ricerca sono emerse notizie curiose, anche di carattere biografico, relative alle figure di sacerdoti ora ignorati, ora non adeguatamente tratteggiati. Tra loro, ad esempio, Simone Bartolomeo Blancanus, che non esiterei a interpretare come Bianconi. Salvo errori, dovrebbe essere stato prevosto dal 1562-63 al 1571 circa. A lui è addebitata la responsabilità di avere utilizzato le macerie dell'oratorio di San Martino, esistente sui poderi di Cesare Crivelli, per costruire una stalla in prossimità della canonica. Si tratta di un espediente deprecabile, ma al quale sembra non si sia sottratto neppure un famoso architetto milanese nella seconda metà del Settecento, per la costruzione di una villa in via Borgonovo, semidistrutta dai bombardamenti del 1943, e tale da suscitare critiche a posteriori con i suoi resti. Evidentemente il prevosto desiderava alloggiare nella stalla un cavallo da utilizzare per le sue peregrinazioni fra le varie cascine. La notizia però suscitò molto scalpore, anche perché all'oratorio, situato nella prossimità della costa per Canegrate, era uso andare con la croce per la recita delle litanie. Il fatto costrinse il prevosto al pagamento di una multa di 25 scudi e soprattutto richiamò l'attenzione del cardinal Carlo Borromeo. Questi, nel 1571, allertò il servizio di informazione e affidò a Giovanni Battista Crespi, curato di Legnano, l'incarico di indagare sull'accaduto. L'ispettore delegato rispose con lettera datata 1 giugno 1571. Essa, a distanza di anni, appare come documento degno di considerazione, perché uno strumento del genere sembra ridursi a vantaggio di email di rapida ricezione o della posta favorita nel lavorare una corrispondenza minore, pur sempre di ritardata consegna. Le denunce del prevosto Crespi. Don Crespi non esitò a recarsi a Parabiago, quale il prevosto indecentemente ha fatto fabbricare nel sito della sua canonica. Ma a nulla valse l'intervento, perché Don Bianconi, con grande impeto, si turbava. Pertanto Don Crespi non volle perdere ulteriore tempo e preferì ritornare a Legnano, non senza avere sottolineato la contrarietà per l'atteggiamento di Don Bianconi, scrivendo: «Non ho mai voluto compiacere». A fronte di una sgrammaticatura del genere, mi chiedo quale voto avrebbe assegnato alla lettera il professore, di felice memoria, che giustamente al ginnasio Don Crespi di Busto Arsizio mi assegnò un 4 per avere scritto scuola con le lettere Q su un tema, accompagnando la sentenza con il giudizio: non sa scrivere la parola scuola. Al nostro curato non importava tanto la forma quanto la sostanza. Si direbbe che avesse fatto proprio il detto vernacolare «parla, tam me mangi», per trasformarlo in «scrivi, ma te parli». Erano ancora da venire quelle che il linguista Luco Serianni, docente alla Sapienza di Roma, chiama tracce vincolate, le quali obbligano a precise modalità espressive, a dominare il discorso senza lasciarsi andare in flusso parlato. Per Don Crespi non contava tanto il vocabolo colto, quanto la preferenza soggettiva volta. Magari a strafalcioni marchiani, alla segnalazione del caso particolare presso il superiore cardinale. La conferma viene da numerose lettere conservate un po' dovunque, a Milano, presso le biblioteche Ambrosiana, la Braidense, Trivulziana, gli archivi della Curia Civescovile di Stato e diverse congregazioni religiose tipo i Gesuiti e i Barnabiti. Non doveva mancare grinta a Don Crespi quando non esitò, pur come indegno prete, a denunciare ipotetici soprusi nei quali incorse il prevosto di Parabiago, revocando la stazione del giubileo delle Gese di Legnano e delle sue terre della Pieve, per ridurre solo all'altare maggiore della chiesa prepositurale e con l'obbligo di 5 processioni sotto l'insegna della croce. Questo in una lettera del 13 giugno del 1576. A volte le informazioni correvano sui binari della ordinaria amministrazione. Ora erano semplici notizie sul funerale di una contessa a Saronno, senza pregiudizi per la parrocchiale di Parabiago, ora sulla provvista di cera per funzioni religiose, ma anche per rassicurare sulla legittimità della nascita di un futuro sacerdote che, avuto il chiericato, era collocata nel seminario di Milano. La segnalazione di lui reddito paterno può sembrare inutile appendice, ma trova giustificazione nell'età avanzata dei genitori, del carico di una numerosa famiglia e di 2 livelli o affitti di lunga durata. Sul fronte opposto, il richiamo perentorio del curato a molti gentiluomini e particolari, quelli del borgo di Legnano, in una lettera del 13 di marzo del 1573, che sono stati invitati a restituire il maltolto e a soddisfare gli obblighi tenuti con la località. Don Crespi non li avrebbe comunicati se non avesse fatto la debita restituzione, salvo qualche licenza particolare concessa dal vescovo. I richiamati gentiluomini o privati cittadini che fossero, sentendosi privati dei beni, gli affitti vari della Scuola della Misericordia, della Fabbrica di San Magno, dell'ospedale locale, venduti dal Comune per comodo et servizio pubblico a causa di imposizioni militari, comparvero davanti al parroco, facendo proponimento di soddisfare con la loro contingente porzione. Allo scopo elessero persone perché si recassero dal vescovo e ricevessero ordini sul da farsi, in modo che gli interessati potessero comunicarsi almeno per Pasqua. I rapporti con i monasteri. Di temperamento forse focoso, ma senza peli sulla lingua, non abituato alle mezze misure, Don Crespi non esitò a prendere posizione anche nei confronti di monache e frati di Legnano. Ci aiuta una lettera datata 28 di maggio del 1571. Il curato ha avvisato le suore di Santa Chiara di Legnano di non accettare più figliuole di sorta alcuna per allevare nel monastero, senza espressa licenza. Al momento del richiamo, tre erano le putte o ragazze ospitate, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, provenienti da Busto Grande, Canegrate e Legnano. E tutto ciò, indipendentemente dai privilegi fruiti dalle monache, costituite in uno dei 9 comunetti legnanesi, sopravvissuti fino alla fine della dominazione austriaca. Più decise le note sui padri zoccolanti del monastero di Sant'Angelo di Legnano, da una lettera del 10 di aprile del 1584, e senza reticenza anche nei confronti di Monsignor Pione, che aveva fatto passare alla confessione doi di quei frati, uomini ignoranti in materia. Colpiva il curato Crespi il fatto che essi assolvessero gente di ogni sorta, reprovati dai curati. Così egli scriveva al Borromeo: Monsignor Pione ha fatto perché quando va là a Sant'Angelo gli dava da mangiare. Necessario quindi un provvedimento del vescovo. Ne deriva la sensazione di una certa frizione tra curato e frati, esistente anche a Nerviano tra i padri olivetani eretti a Comunetto e la parrocchia di Santo Stefano. Spesso gelosia, interferenze e rivalità di genere diverso turbavano il quieto vivere, a causa specialmente del carattere vivace del monaci, come si ricava dagli scritti di Agostino Terzaghi del 1600, prevosto della pieve di Nerviano e dotato di straordinaria cultura. Altrettanto pruriginoso il rapporto dei parroci parabeaghesi, prima con i padri ambrosini, poi con i cistercensi del monastero di Sant'Ambrogio della Vittoria, presso il quale pur furono trasferite le funzioni religiose durante la ristrutturazione della chiesa parrocchiale, verso la fine del Settecento, al tempo del Piermarini. Sempre sorvegliati i frati di Saronno e richiamati al rispetto delle norme, se pescati in libera uscita verso Milano e senza permesso. Con i cappuccini di Cerro Maggiore, dove sono nato, ho sempre avuto ottime relazioni. Da padre Carlo Varischi ho appreso i primi rudimenti del latino. A frate Stefano, al secolo Giacomo Carminati, questuante del convento, ed ero legato da profonda amicizia. Di un memorialista come lui, ho sempre apprezzato la capacità di scendere con cordialità sulla dimensione del quotidiano. Non dimentico però che una processione, forse un poco folcloristica, organizzata dai cappuccini quando ero ragazzo, suscitò le critiche del parroco pro tempore a Cerro. Svarioni a parte, dalle lettere richiamate, portate velocemente a destinazione dal pedone, emerge la sensazione di una comunicazione rispettosa dell'interlocutore e ascoltatore anche in futuro. Il ripiego sulla parola inusuale finisce per colorare uno spaccato di vita legnanese, mentre i dati della realtà ora appaiono spesso incamerati in maniera confusa e la conversazione diventa più complessa.